oggi abbiamo gli intermezzi, diciamo, delle scariche elettriche che fanno bene alle nostre orecchie. Benvenuti a tutti questa domenica, scusate la mia voce che è ancora peggio delle altre, ma l'arrivo della primavera, anche se non si direbbe visto che piove e i pollini come conseguenza fanno il loro effetto. Prima di iniziare, o quantomeno per iniziare, vorrei che consideraste questa domanda. È meglio essere degli ignoranti disponibili ad imparare o degli arroganti presuntuosi che pensano di sapere? Che domanda banale. Salvo, la risposta è ovvia. La risposta è, spero che sia ovvia almeno, la risposta è ovvia di cosa vorremmo, cosa sarebbe meglio essere. Ma è veramente così la nostra risposta nei fatti? È veramente nei fatti la nostra risposta a quella di essere delle persone che ammettono di essere ignoranti ma che sono disponibili ad imparare? Teniamola a mente questa domanda, non rispondiamo adesso, risponderemo poi nel corso della predicazione. Ora stiamo guardando una serie di predicazioni, stiamo facendo una serie di predicazioni sul Vangelo di Giovanni e la volta scorsa abbiamo introdotto una immagine di come potremmo descrivere questo Vangelo. Abbiamo usato l'immagine dell'iceberg per dire che nel Vangelo di Giovanni, nella figura di Gesù, c'è molto di più di quello che appare in superficie. Abbiamo detto che di un iceberg noi riusciamo a vedere la parte che emerge, ma la parte che sta sotto la superficie delle acque è molto più grande, è molto più imponente di tutto quello che i nostri occhi riescono a vedere. E abbiamo detto anche che questo Vangelo, il Vangelo di Giovanni, potremmo definirlo come un oceano. Abbiamo usato anche questa immagine. C'è un oceano come un luogo dove un bambino può giocare stando lungo la riva per guardare il fondale, ma dove anche un elefante potrebbe nuotare tranquillamente e avere acqua a sufficienza per potersi lavare. Cioè questo è un Vangelo che è adatto sia per la persona che ancora si sta avvicinando alla fede o che ancora non conosce il Signore, ma è un Vangelo che riesce a, come dire, a sorprendere anche la mente del teologo più brillante, cioè di colui che potremmo dire è un elefante nella conoscenza del Signore, cioè una persona che ha esperienze, che ha un bagaglio di situazioni che ha vissuto nella sua vita e che potrebbe dire io adesso so. Eppure, nel questo Vangelo, in quello che Giovanni ci presenta di Gesù in questo Vangelo, riesce a trovare ancora di più. Ora, guardare degli elefanti che si lavano in una piscina può essere uno spettacolo interessante soprattutto per dei bambini. Ma immaginate quanto sia triste quando questi elefanti si lavano in una piscina e questa piscina è la piscina della Chiesa. Capita infatti di trovare delle persone che noi potremmo definire degli elefanti, cioè delle persone che hanno delle esperienze, delle conoscenze che tu diresti, da lui adesso mi aspetto determinate cose. Quello che ha vissuto, l'esperienza, il trascorso che ha con il Signore, dovrebbe portarlo a determinate situazioni, cioè mi aspetto, non è un bambino. Non è una persona alle prime armi, è una persona che conosce, eppure, quante volte ci capita di trovare, di incontrare questi elefanti anche all'interno della Chiesa che preferiscono continuare a nuotare in una piscina, quando anche una piscina fosse grande, non è mai come l'acqua aperta del mare. Non è mai un mare e rimane una vasca, rimane una pozza. Ci sono persone che credono di sapere tutto quello che c'è da sapere su Gesù. Altri semplicemente non sanno che esiste un oceano. Nella loro esperienza non ne hanno mai visto uno. Una persona cresciuta sempre nel deserto probabilmente non sa neanche com'è il mare, se non ha avuto la possibilità di viaggiare e di affacciarsi su una costa, men che meno di un oceano. Ma ci sono altri invece che pur conoscendo il fatto che c'è un mare, preferiscono comunque continuare a nuotare nell'acqua bassa che loro conoscono. Gli elefanti che non vogliono nuotare nell'oceano sono quelle persone che pensano di tenere Gesù in una scatola, nella scatola delle loro idee. E guai se si esce fuori da questa scatola. Gesù deve rientrare nei canoni che noi ci siamo prefissati, ma se lui esce fuori da quei canoni, qualcosa non va. Sta tentando di uscire fuori dalla scatola, non è più adatto alle nostre idee. Ed è quello che accade alle persone che noi guarderemo oggi nel Vangelo di Giovanni. È meglio essere un bambino che vuole imparare a nuotare nell'acqua alta che un elefante che preferisce nuotare in una piscina quando anche grande? E così ritorniamo alla domanda di questa da cui siamo iniziati. È meglio essere degli ignoranti disponibili ad imparare o degli arroganti presuntuosi che pensano di sapere? Questo lo vedremo attraverso la figura di Giovanni il Battista. Ora, lo scrittore del Vangelo si chiama anche lui Giovanni, ed è Giovanni l'Evangelista. Quindi quando noi oggi parleremo di Giovanni l'Evangelista, avremo in mente colui che ha scritto il Vangelo. Quando invece diremo Giovanni il Battista, ci riferiremo a un altro Giovanni, ma non confondiamo le due cose. Giusto una nota di contesto per aiutare chi anche per le prime volte si accosta a questo libro. E lo scopo di Giovanni l'Evangelista è molto chiaro, lo abbiamo visto già anche la volta scorsa. Cioè, qual è lo scopo per cui Giovanni ha scritto? Lo scopo per cui Giovanni ha scritto tutte le cose che troviamo in questo Vangelo lo abbiamo visto nel capitolo 20, quando egli dice, al versetto 31, «Ma queste cose sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome». Per Giovanni la missione è chiara. Presentare Gesù e presentarlo come il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché attraverso la fede in Lui noi possiamo avere la vita eterna. Ora, per mostrare questo, per provare questo suo caso, Giovanni costruisce come dire, una trama, come in un tribunale, e porta delle prove. Giovanni userà 7 segni o miracoli in questo Vangelo, dirà 7 affermazioni su chi è Gesù, su se stesso, e chiamerà 7 testimoni a deporre a favore di Gesù. Probabilmente, molto probabilmente, il numero 7 aveva una simbologia forte per Giovanni e per le persone che stavano ricevendo questo Vangelo. Ed oggi, nei versetti del capitolo 1, da 19 a 34, noi incontriamo la prima persona che viene chiamata a deporre, il primo testimone di cui ci parla Giovanni, e cioè Giovanni il Battista. Vi invito ad aprire il Vangelo nel capitolo 1, leggete con me i versetti da 19 a 34. E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. «Chi sei tu?» Egli confessò e non negò, e confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Che cosa dunque? Sei Elia?» Rispose: «Non lo sono». «Sei tu il profeta?» Rispose: «No». Gli dissero dunque: «Chi sei?» Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. «Che cosa dici tu di te stesso?» E Giovanni rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Essi erano stati mandati da parte dei farisei. Lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque battezzi se tu non sei né il Cristo, né Elia, né il profeta?» E Giovanni rispose loro: «Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Questo avviene in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Il giorno dopo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, ecco colui del quale io dissi: dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Giovanni rese questa testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio. I versetti da 19 a 28 ci parlano della credibilità di Giovanni come testimone. Ci parlano del fatto perché Giovanni può essere ritenuto un testimone credibile. Perché noi dovremmo accogliere la sua testimonianza? Mentre i versetti da 29 al 34 ci parlano invece della testimonianza di Giovanni come testimone. Cioè ci parlano più di lui come testimone. E ci parlano quindi di quello che egli dice circa Gesù. Mentre noi guardiamo adesso questo brano, vi invito a valutare noi stessi in questi termini. Personalmente, che testimoni noi siamo? Personalmente, quanto credibile è la nostra testimonianza? Personalmente, quanto credibili siamo noi come testimoni? Cioè, qual è il nostro messaggio di testimoni di Gesù agli altri? Consideriamo noi stessi guardandoci attraverso l'esperienza di quello che ha vissuto Giovanni, la credibilità del testimone. Nel versetto 19 ci parla di una delegazione di sacerdoti e di leviti che vengono inviati da parte dei capi religiosi di Gerusalemme per interrogare Giovanni il Battista. Una cosa è certa, questo Battista stava un po' attirando troppa curiosità. Se voi pensate che vengono scomodate delle persone, viene fatta una delegazione che si muove per 2 giorni di viaggio per andare a trovare questa persona e interrogarla su quello che stava facendo, qualcosa di importante sicuramente stava capitando. Nessuno di noi si sposta per una missione anche di lavoro se non c'è un'urgenza particolare, ti sposti se effettivamente il caso lo richiede. E Giovanni stava attirando troppa attenzione. Giovanni l'Evangelista non ci dice perché, non ci dà dei contorni, dei riferimenti del perché di questa popolarità del Battista. Sicuramente era una persona magnetica, sicuramente era una persona attraente. Gli altri evangelisti ci danno qualche elemento per capire. Ad esempio, nel Vangelo di Marco, al capitolo 1, noi leggiamo: e tutto il paese dalla Giudea e tutti di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si nutriva di cavallette e di miele selvatico. Ai nostri giorni è la descrizione di una persona un po' malata di mente, diciamola pure tranquillamente, cioè come descrivereste voi una persona con questo modo di presentarsi? Però indubbiamente al di là di quello che l'occhio poteva vedere, c'era qualcosa in più, anche nel caso di Giovanni, e Giovanni incontrava il favore della gente, e la gente veniva da lui, se toccata da questo messaggio di ravvedimento per confessare i propri peccati, andavano al Giordano e si facevano battezzare da lui in un battesimo di ravvedimento. E questa delegazione inviata dai capi religiosi arriva, fa questo viaggio e si presenta da Giovanni e gli incomincia a porre delle domande e gli dice: insomma Giovanni, ma tu chi sei? Chiariscici questo argomento, ma tu chi sei? Questo è il nodo del problema. Giovanni l'Evangelista usa le risposte che dà il Battista per stabilire la sua credibilità come testimone. E in risposta alle domande che gli pongono queste persone, il Battista dà 3 negazioni. Molto singolare anche questa cosa. Molto singolare perché si inizia il Vangelo con 3 negazioni e si concluderà il Vangelo con altre 3 negazioni, quelle dell'Apostolo Pietro, al capitolo 18. Molto singolare che uno inizia dicendo chi lui non è. Giovanni il Battista sgombra il campo. Io non sono il Cristo, io non sono Elia, e non sono neanche il profeta. Ora, per motivi di tempo non ci possiamo concentrare sul perché non era ciascuna di queste figure, però ci concentreremo solo su una. Ci basta dire rispetto alle altre due che c'era una legittima attesa. Perché gli chiedono, ad esempio, che doveva essere Elia? Beh, perché c'erano delle aspettative in questo senso. Perché nell'Antico Testamento si era già parlato da tempi antichi del fatto che doveva venire uno che doveva essere simile ad Elia. Vi riporto al profeta Malachia, capitolo 4, versetti 5 e 6. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno terribile del Signore, il giorno grande e terribile. Egli volgerà i cuori dei padri verso i figli e i cuori dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. C'erano delle aspettative forti e Giovanni era uno dei papabili, diremmo, uno cioè dei candidabili a questo ruolo di Elia che doveva venire. Lo stesso Gesù sottolinea questa sua credibilità. In Matteo 17,12 Gesù usa queste parole: ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'avete riconosciuto, anzi, l'hanno trattato come hanno voluto, così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Gesù stesso in qualche modo avalla questa aspettativa dicendo che c'era un Elia e che Giovanni il Battista poteva essere l'Elia atteso che doveva ristabilire i cuori del popolo. Ma Giovanni il Battista dice: calma, io non sono Elia. E dice anche: io non sono neanche il profeta. Perché doveva essere il profeta? Anche in questo caso c'era una legittima aspettativa che aveva radici forti nel Vecchio Testamento. E ci spostiamo addirittura in Deuteronomio. Qui è Mosè che parla, e Mosè in Deuteronomio 18, al versetti 15 e 18, lui dice: per te il Signore, il tuo Dio, farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me. A lui darete ascolto. Io farò sorgere per loro un profeta come te in mezzo a loro fratelli, e metterò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà tutto quello che gli comanderò. Giovanni, anche in questo caso, poteva essere quel profeta che era stato anticipato e annunciato da parte di Mosè, ancora nel libro di Deuteronomio. Ma Giovanni dice: calma, io non sono il profeta. Ma soprattutto, egli dice: io non sono il Cristo. Soprattutto egli dice: io non sono il Cristo. Egli nega di non essere Gesù il Cristo. Addirittura c'è una negazione enfatizzata in questo versetto 20. Egli confessò e non negò, e confessò: io non sono il Cristo. Questo non dovrebbe sorprenderci. Come abbiamo più volte detto, Giovanni sta cercando di dimostrare che cosa? Che Gesù è il Cristo. Ora, per poter inquadrare bene questo argomento, dobbiamo capire che cosa significa questa parola Cristo. Il Cristo è un termine che significa l'unto. Cristo è un termine che significa Messia. Il Messia, o Cristo, era un unto nel Vecchio Testamento, una persona che era stata appartata da Dio per uno specifico compito, per uno specifico incarico. Era una persona consacrata, dedicata. Ora, quando noi diciamo che Gesù è il Cristo, Gesù Cristo, non è che stiamo dicendo nome e cognome di Gesù. Cioè, capitemi, voi potreste appellarmi anziano, oppure dottore in economia se preferite. Ma non è che io mi chiamo anziano Salvo, non è che mi chiamo dottor Salvo, io mi chiamo Salvo Traina. Quando noi facciamo questo abbinamento, coniughiamo il nome con un titolo. Ed è quello che sta facendo Giovanni l'Evangelista qui. Sta mettendo insieme il nome di Gesù con il suo titolo, con quello che egli lo definisce, con il Cristo, il Messia atteso. Nel Vecchio Testamento si individuavano tre forme, tre tipi di persone o di ministeri che venivano segnati dall'unzione, ed erano quelli del profeta, del re e dei sacerdoti. prima dell'arrivo di Gesù, per circa 400 anni, non c'erano stati altre esperienze di unzione, se possiamo dire. Si attendeva questo momento. Nel primo secolo molti ebrei si aspettavano l'arrivo di questo Messia. E si aspettavano l'arrivo di un Messia che doveva avere determinate caratteristiche. Si aspettavano l'arrivo di un Messia che doveva essere un Messia re, secondo la dinastia davitica. Ma un Messia re che nella loro idea avrebbe dovuto fare determinate cose. E la prima cosa immediata che avrebbe dovuto fare era quella di scacciare la dominazione dei romani. Questo si aspettava la gente. Si aspettava un tipo di Messia di questo tipo. Alcuni si aspettavano anche un Messia che fosse un Messia re, un Messia sacerdote, un Messia che avrebbe dovuto rivoluzionare in qualche modo il corrotto sistema religioso che c'era ai suoi tempi, che c'era a quei tempi. E certo tutto potevano aspettarsi tranne che il Messia sarebbe stato qualcuno simile a Gesù. Perché Gesù non rientrava nei loro canoni. Gesù non rientrava nei loro canoni. Lui doveva essere un salvatore, ma un salvatore molto diverso da quelle che queste persone aspettavano. E mentre continuiamo noi a leggere questo Vangelo, mentre continuiamo a studiare, cerchiamo di ragionare su quelle cose che non sono così intuitive per noi, ma quelle cose che Giovanni vuole farci vedere di Gesù. Avete mai incontrato qualcuno che vi dice: guardate, io nella mia vita voglio Gesù, di teologia, di tutto il resto, di studio, di chi lui è, non mi interessa, perché non è questo il punto. A me mi interessa l'esperienza con Gesù, a me mi interessa l'esperienza personale. Bene, male, perché il termine Cristo è un termine carico di significato teologico, è un termine carico di dottrina. E se tu vuoi conoscere Gesù, se tu vuoi approfondire la tua relazione con Cristo, non puoi limitarti all'esperienza sensoriale, all'esperienza personale, ma devi andare più a fondo. Devi conoscere quello che Lui è veramente. Non puoi essere quel bambino che continua tutta la vita a giocare lungo la riva dell'oceano. E non puoi neanche essere quell'elefante che rifiuta di andare a nuotare nelle acque alte, ma che preferisce continuare a nuotare nella piscina. Devi conoscere per quale lui è, Gesù. Devi andare oltre. Vedete, la riflessione teologica, quello che ci dice l'esperienza di Giovanni Battista, è che questa riflessione non può essere limitata solo a chi lui è, a chi Gesù è. Ma il Battista ci dice anche che questa riflessione deve essere diretta anche verso chi noi pensiamo di essere. Chi noi pensiamo di essere? Giovanni il Battista aveva le idee chiare, non solo su ciò che lui non era, ma aveva anche le idee chiare circa quello che lui invece era, qual era la sua identità. Giovanni sapeva che non era Gesù. Questa è la cosa forte che lui sapeva. Io non sono Gesù. Una persona, vi risparmio il nome, racconta la storia di un bambino che era stato alla scuola domenicale. E allora, ritornato da questa scuola domenicale, il papà gli chiede che cosa ha imparato oggi nella lezione. E lui dice: ho imparato a conoscere Dio. Allora la madre, che solitamente sono quelle un po' più che stanno lì a punzecchiare, dice: va bene, e che cos'è che significa conoscere Dio? E il bambino risponde: che non sono lui. Ora, l'espressione grammaticale forse può lasciare molto a desiderare, forse l'avremmo potuta esprimere un po' meglio, l'avrebbe potuta esprimere il bambino, ma sicuramente aveva buona teologia nella sua risposta, perché lui aveva imparato che non era il Cristo. Lui aveva imparato che non era il Cristo. E così è importante che anche noi, nella nostra relazione con il Signore, impariamo bene chi siamo e chi non siamo. Impariamo bene a conoscere chi è Lui, ma anche chi siamo noi. E certamente le risposte del Battista, però, sono fastidiose. Sono fastidiose quantomeno per questa delegazione, perché questa delegazione si è spostata, ha fatto 2 giorni di viaggio, ha interrogato il Battista, pensava di avere delle risposte e invece ha delle risposte che non lo soddisfano pienamente. E allora dicono al versetto 22, ma insomma, ci dai una risposta chiara e precisa? Gli chiese dunque, ma chi sei? Perché possiamo dare una risposta a quelli che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Cioè, gli hanno fatto delle domande e ha detto no. Sei questo? No. Sei quest'altro? No. Sei quest'altro ancora? No. Ma insomma, ci vuoi far capire chi tu sei affinché noi possiamo rendere conto? Cioè, queste persone avevano un'esigenza concreta. Dovevano relazionare a chi li aveva mandati. E nei versetti successivi, Giovanni, il Battista, ci dà delle indicazioni, ci dà delle affermazioni invece su chi lui è e verso dove lui indica e la direzione verso cui lui indica. E ci dà ancora nei versetti 23 a 28 3 affermazioni su chi lui è. Ancora una volta non avremo tempo di concentrarsi su tutte e tre, ma ci concentreremo solamente su una. Egli ci dice: io sono voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Ora, questo è chiaramente un riferimento al capitolo 40 del profeta Isaia. Giovanni, in sostanza, sta dicendo, guardate che io sono il precursore necessariamente, che necessariamente doveva arrivare, così come annunciato dal profeta. Il profeta aveva annunciato che ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe preceduto, una voce che avrebbe parlato e che avrebbe preceduto l'arrivo del Signore. Io sono quello. E lui dice, io non sono chi deve venire, ma io sono uno che indica a chi deve venire, uno che punta a lui. Il capitolo 40 è importante nel profeta Isaia, perché esso segna una svolta. Se fino al capitolo 40 Dio ha parlato semplicemente di e unicamente di giudizio e ha detto guardate che per colpa della vostra condotta scellerata voi andrete in deportazione in Babilonia, nel capitolo 40 viene introdotto un nuovo elemento e già nel versetto 1 abbiamo qualcosa di sconvolgente. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Isaia 40 non annulla la sentenza di giudizio che Dio ha emesso e difatti il popolo andrà in cattività per diversi anni. Però dice ci sarà un momento in cui un rimanente ritornerà da quella cattività. La voce di uno grida preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Isaia 40 ha avuto più livelli di realizzazione. Un primo livello di realizzazione l'ho avuto sicuramente nel momento in cui, nel V secolo avanti Cristo, il popolo di Israele è stato deportato in Babilonia. Questo è il suo primo livello di realizzazione. Ma quella cattività, quella deportazione, non ha esaurito l'adempimento di quelle profezie. L'adempimento di quella profezia totale sarebbe arrivato con la figura di Gesù Cristo. Colui che effettivamente avrebbe ricondotto i cuori dei padri verso i figli e viceversa. Colui che veramente avrebbe annunciato la salvezza. E Giovanni ci dice, io non sono altro che uno che sta preparando la via per il Signore, per la salvezza del suo popolo. Come tutto il Vangelo ci mostrerà, Giovanni spunta verso questa direzione. Farci capire che Gesù è il figlio di Dio, che lui è il Messia atteso e che in lui ci sarebbe stata la salvezza. La settimana o 2 settimane fa ho volutamente tralasciato di considerare i versetti 6 e 8 del capitolo 1. Versetti 6 e 8 che oggi guarderemo invece e che essi dicono: vi fu un uomo mandato di Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. Giovanni il Battista non era la luce. Non era il Cristo. lo ha appena confessato, non lo ha negato, ma sapeva anche chi lui era. Sapeva che lui era una testimonianza a quella luce. Una voce non si può vedere. Una voce si può solamente sentire, ascoltare. Non ci si ferma più di tanto a contemplare un operaio che sta preparando una strada, che sta aggiustando una strada, che se c'è un cantiere aperto, piuttosto che concentrare lo sguardo verso la personalità, l'autorità che deve arrivare. Sì, tu puoi avere una considerazione per l'operaio che si trova lì, che sta facendo della manutenzione nella strada, ma non ti concentri sull'operaio. Guardi alla persona autorevole che deve passare per quella strada, guardi al re che deve arrivare. E Giovanni ci dice questo: non focalizzare l'attenzione su di me, perché io sono semplicemente una voce che tu puoi ascoltare ma non vedere, una voce che punta da qualche altra parte. Sapete, si dice che i migliori sermoni sono quelli dove ci sono delle ottime illustrazioni, perché le illustrazioni hanno la capacità di veicolare una verità con un esempio, un'immagine, alle persone che ti ascoltano, e allora capiscono, si capisce meglio il messaggio. A volte però si rischia che l'illustrazione è talmente forte che rischia di fagocitare la verità che vuole presentare. L'illustrazione diventa più forte della verità che rappresenta. Un'illustrazione deve essere come un riflettore, un faretto che illumina, ma non è il faretto stesso sotto l'illuminazione. Punta la luce su qualcosa. E lo stesso è di Giovanni. Giovanni il Battista ci dice che lui è un faretto, ma non è al centro dell'attenzione, è semplicemente un testimone. Il personaggio al centro dell'attenzione, colui che è sotto il riflettore, è proprio lui, Gesù Cristo. Gesù è il vero personaggio sotto il riflettore. Ora, nel mondo evangelico c'è molta infatuazione per le opere di giustizia e di misericordia a favore dei poveri e degli ultimi. Qualcuno ha definito questa attenzione con un nome, il cosiddetto bono factor, cioè il fattore bono, un riferimento chiaro a Bono degli U2, che è una persona molto impegnata da questo punto di vista nel sociale. E molti sono entusiasti di quello che viene fatto in favore della misericordia per gli ultimi con queste opere di iniziative. Oggi noi non corriamo tanto questo rischio, cioè non corriamo questo rischio di sopra-infatuazione, e infatti oggi vorrei fare una sottolineatura attraverso, a favore della nostra associazione, l'associazione Altrimenti. Sicuramente l'avete sentita nominare da dietro questo pulpito più volte, ma non è che serve l'associazione Altrimenti solo per pagare la quota per l'affitto della nostra sala. Certo, se lo fate vi ringraziamo, ma c'è di più. Essa non è diversa dalla nostra sala, dalla nostra chiesa. Essa è semplicemente il modo per potersi esprimere in ambito sociale. E allora, se avete delle idee, se avete dei progetti che possono essere coltivati anche in ambito sociale, veicolateli non come individui, come iniziative personali, ma fatene partecipi. Utilizziamo gli strumenti che Dio ci ha dato. Certo, dobbiamo stare attenti. Spendiamo un nome, spendiamo una credibilità, ma spendiamoci in questo senso, avendo sempre il giusto atteggiamento, che siamo dei faretti che puntano. Dei faretti che puntano non all'associazione fine a se stessa, non alle opere di misericordia fine a se stessa, ma che puntano a colui che è effettivamente sotto la luce di quei riflettori. Gesù Cristo, il giusto, il Messia, colui che doveva venire. Ogni iniziativa in senso sociale è sicuramente da incoraggiare, con il giusto atteggiamento. In molti ambienti c'è la preoccupazione, appunto, che sotto opere di misericordia si incomincia a scambiare la verità di Gesù Cristo con queste opere e si comincia a fare un'opera di sostituzione. Noi non dobbiamo correre questo rischio, ma non per evitarlo non facciamo nulla, ma facciamo nel modo corretto, ma facciamo nel modo giusto. Fratelli ed amici, noi non siamo il Salvatore. Noi non siamo il Cristo. Noi non siamo il profeta. Noi non siamo Elia, così come Giovanni il Battista dice di non esserlo. Ma anche noi possiamo essere qualcuno che segnala a colui che è il Cristo, a colui che è il profeta, a colui che è il Messia. Siamo delle segnaletiche. Sarebbe bello delle buone segnaletiche, perché non so se vi è capitato di viaggiare in certi posti, specialmente in Sicilia. Quest'estate sono andato a finire dentro una pineta, che a un certo punto non c'erano più segnaletiche. E ci siamo trovati dentro un posto sperduto a mezzanotte, con paura che ci fossero non so che cosa dentro quel bosco. Cioè, dobbiamo essere delle segnaletiche, magari delle buone segnaletiche, ma sempre solo delle segnaletiche. Non saremo altro. Non saremo altro. Il nostro dito, la nostra vita, la nostra esistenza deve puntare a Lui, a Cristo, a nient'altro. Giovanni il Battista ha testimoniato che non era il Cristo, che era una voce che doveva preparare la via del Signore. Ma era questa una risposta sufficiente per quei capi religiosi? Sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no, perché queste persone avevano già le loro idee. Queste persone sapevano già, avevano la presunzione di sapere. E allora dicono nei versetti 26 e 27, ma scusa, non sei Elia, non sei il profeta, non sei il Cristo, dici di essere una voce, ma allora perché battezzi? Ma allora perché fai le cose che fai? Perché fai battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? E la risposta dell'apostolo, di Giovanni il Battista, è sorprendente. Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del suo sandalo. Giovanni dice, scusate, ma voi state semplicemente mancando il punto. Voi vi state ponendo semplicemente le domande sbagliate. Non riuscivano a capire chi era Giovanni. E neanche perché era fondamentale questo. Per Giovanni non è importante che mi inquadrate. Non è importante che capite perché faccio determinate cose. Non è questo il punto della situazione. Il punto è che voi capiate chi è il Cristo. Questo dovete afferrare. Non dovete porvi degli interrogativi su chi sono io e perché faccio determinate cose o perché dico determinate cose. Non è questo il punto. Il punto è: riuscite a capire chi è Cristo? Giovanni il Battista voleva che queste persone conoscessero Gesù. E questo è anche lo scopo dell'evangelista. È questo per cui lui sta scrivendo il messaggio, affinché gli altri conoscano che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e abbiano vita eterna. Il problema è che quando qualcosa non entra nella tua scatola, non è che dici probabilmente la scatola mia è piccola, probabilmente quella cosa non è utile e la butti e la tiri via. Il problema non è la tua scatola, il problema è quella cosa che è grande, e allora via, la butti. E il problema è che qui con Gesù non entra nella loro scatola, e allora cosa fanno? Piuttosto che buttare la loro scatola, buttano via Gesù, perché non serve. Giovanni ha imparato. Giovanni ha imparato, addirittura dirà di se stesso: io non sono degno di sciogliere il legaccio del suo sandalo. Giovanni ha un atteggiamento come uno che è uno schiavo nei confronti di Gesù. Molti elefanti non desiderano nuotare nell'oceano, ma continuano a preferire a nuotare nella piscina. Né Giovanni né Gesù possono essere contenuti nella ridotta dimensione, nella ridotta visione che hanno queste persone. E così, nella loro frustrazione, tutto un tratto scompaiono dalla scena. Non ne sappiamo più nulla. Scompaiono semplicemente. non abbiamo capito chi è Giovanni, non abbiamo capito chi è Gesù, ce ne ritorniamo per la nostra strada, preferiamo continuare a nuotare nella nostra acqua, siamo tranquilli e contenti della nostra piccola piscina riscaldata, ma non ci parlate di questo Gesù. E così se ne vanno. È preferibile essere un ignorante disponibile ad imparare, o è preferibile essere un saccente presuntuoso che pensa di sapere? Non è semplice la domanda, non è semplice la risposta. La domanda è banalissima, ma la risposta non è per nulla banale, perché quante volte anche noi ci comportiamo nello stesso modo. E Giovanni, l'evangelista, ci parla anche della testimonianza del Battista, nei versetti da 29 a 30, andiamo un po' più veloce, e ci dice, nel versetto 29, il giorno dopo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Il Cristo, o Messia, avrebbe dovuto salvare il suo popolo, e tutti lo aspettavano. Il problema è che ognuno declinava questa aspettativa del Messia a modo suo. Ognuno aveva delle aspettative particolari riguardo a questo Messia che doveva venire. Un Messia davidico, un sacerdote che avrebbe dovuto rinnovare il potere religioso, un profeta che avrebbe dovuto suscitare le emozioni del popolo. Ognuno aveva delle aspettative, ma nessuno aveva un'aspettativa di un Messia che coincidesse con Gesù Cristo. E Giovanni ci dice: attenzione, che quello che l'occhio umano percepisce non sempre è quello tutta la verità. E Giovanni infatti guarda oltre, comprende che Gesù è il Cristo, colui che avrebbe salvato il suo popolo. Il vero problema, ci dice Giovanni, guardate che non sono i greci. Il vero problema, guardate che non sono i romani. Il vero problema, guardate che non è il sistema politico corrotto. Il vero problema non sono i sacerdoti che fanno i loro affari e sono degli ipocriti. Il vero problema è il vostro peccato. Il vero problema è il vostro peccato, e qui ci siamo dentro tutti. Non c'è nessuno che è fuori. Questo è il problema. Ed è lui la soluzione. È lui l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Questo è il vero problema, perché tutti si stavano focalizzando su un'attesa del Messia di un altro tipo, avevano delle aspettative di un Signore di diversa forma, di diverso contenuto, ma non volevano un Messia che fosse un salvatore per i peccati del popolo. L'idea dell'agnello è utilizzata in molte parti nel Vecchio Testamento e non indica altro che un sacrificio accettato ed accettevole a Dio per il peccato. Questo è Gesù. Giovanni ci vuole spingere a vedere in lui questo, quello che può salvare dai peccati del mondo. Giovanni l'Evangelista ci sta dimostrando che noi non possiamo chiudere Gesù in una scatola, nella nostra scatola, adattarlo alle nostre esigenze. Giovanni il Battista ha avuto la giusta visione, ha avuto la giusta intuizione, ha avuto il giusto atteggiamento a lasciarsi insegnare. Versetto 31, io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Riconosce la sua ignoranza, io non lo sapevo, non ne sapevo niente di questo, ma è stato disponibile a lasciarsi ammaestrare, e con quella disponibilità è riuscito a vedere oltre più di quello che si poteva vedere con l'occhio umano. Addirittura Dio stesso rende testimonianza al Battista. Versetti 32 e 33. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Giovanni è all'opposto di questi leader religiosi. Essi erano tutti degli esperti, tutte persone competenti in materia. Sarebbero stati il fior fiore dell'economia del tempo, della società del tempo. Erano quelli che avevano, come dire, le giuste chiavi per ogni situazione. Eppure nei loro schemi, con i loro schemi, con le loro scatole, con le loro idee, non sono riusciti a vedere oltre quello che riuscivano a guardare di Cristo. Sì, una persona fastidiosa che battezza, così come Giovanni, ma non sono riusciti ad andare oltre. Giovanni invece era un uomo umile. Era come un bambino che gioca a nuotare nell'acqua bassa sperando un giorno di poter nuotare nel mare aperto. Che gioca a nuotare nell'acqua bassa sperando un giorno di poter nuotare nel mare aperto. Aveva un cuore e una mente disponibile ad essere insegnata, ad essere ammaestrata. E per questo egli è arrivato a conoscere il Cristo così qual è. Guardate la sua ultima affermazione. Questo è il verdetto di Giovanni, versetto 34. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il figlio di Dio. Questa è la risposta definitiva alla deposizione di Giovanni il Battista sul caso Gesù. Io rendo questa testimonianza. Egli è il figlio di Dio. Quale sarà la tua risposta? Quale sarà il tuo verdetto su Gesù? In Gesù c'è molto più di quello che si vede in superficie, l'abbiamo detto più di una volta. Giovanni è sceso in profondità, sotto la superficie. Ma per vedere più di quello che c'è, bisogna essere disponibili a vederlo. Bisogna essere disponibili a lasciarsi ammaestrare, a non pensarsi super intelligenti nel conoscere Cristo. Ora, non è che serve essere delle menti per conoscere Gesù, non è questo il punto. Il punto è che serve un cuore. Il punto è che serve un cuore disponibile ad ascoltarlo. Non puoi tenere Gesù in una scatola e tirarlo fuori quando ti fa comodo, nelle situazioni in cui ti fa comodo. Questo non è il Gesù dei Vangeli. Quello non è il Gesù della Bibbia. La conoscenza di Gesù non è l'unica cosa. Non è l'unica cosa da sapere. C'è anche un'altra cosa da sapere. Chi tu sei? Chi pensi tu di essere? Due cose sono importanti. Sapere chi è Gesù e sapere chi sei tu. Si eviteranno confusioni. Si eviteranno megalomanie, si eviteranno conflitti, perché se sappiamo che Lui è il Cristo, perché sappiamo che noi siamo peccatori e che Lui è il Salvatore, ci ridimensioneremo un po' tutti e avremo un approccio di umiltà verso Dio e degli uni verso gli altri. E se sappiamo che chi siamo, cioè semplicemente delle segnaletiche che stanno puntando ad altri nella giusta direzione, eviteremo posizioni di competitività. Eviteremo di reputarci più di quello che siamo, ma ci stimeremo per quali effettivamente è il nostro valore, quello di segnaletiche, quello di persone che puntano ad altre. Se volessimo sintetizzare questo sermone in una frase, potremmo dire che per crescere nel rapporto personale con Gesù dobbiamo essere disposti a crescere nella conoscenza di noi stessi e nella conoscenza di Gesù Cristo come il Cristo. Quanto più conosciamo Lui, tanto più conosciamo noi stessi e tanto più quella conoscenza che avremo gli uni degli altri ci permetterà delle sane relazioni. Le cose vanno insieme, le cose vanno di pari passo. E lo stesso accade nel nostro rapporto con Lui. Certo, non è bello guardarsi in uno specchio e vedere quello che si vede. Però è così. Giovanni ha guardato e ha visto chi non è, e ha visto anche chi lui è. E noi cosa stiamo guardando? E noi cosa stiamo riflettendo se ci mettiamo davanti a quello specchio? Se cerchiamo di vivere la nostra vita come se fossimo il Salvatore, incontreremo solo delusione e frustrazione. Ricordiamoci che siamo tutti peccatori bisognosi di un Salvatore. È Lui il personaggio sotto il riflettore, non siamo noi. Ricordiamoci sempre che Lui è il personaggio e noi siamo dei piccoli faretti che puntano a Lui. Inchiniamo il nostro capo. Signore nostro Dio, quest'oggi ti vogliamo chiedere solo una cosa, molto semplice, ma tanto difficile per noi, quello di darci un cuore, una mente che si lasciano ammaestrare da te. Signore, rendici l'umiltà di poter dipendere dal Cristo, di guardare pienamente chi Lui è, di avere una piena conoscenza della Sua grandezza, della Sua grazia, del Suo amore, della Sua misericordia. Signore, di avere piena consapevolezza del nostro bisogno di un Salvatore, di un Signore. Ridimensiona, Signore, la cognizione che abbiamo di noi. E aiutaci, Signore, a essere, conoscendo chi Tu sei, delle buone luci, delle buone segnaletiche, che non indicano a se stesse, ma che puntano il dito tutte nella stessa direzione. Signore, rafforza la testimonianza personale e la testimonianza nostra come comunità, affinché gli sguardi non possano essere concentrati su noi, ma su Te, che sei l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. In Cristo noi ti preghiamo. Amen.